le nostre Bibbie nel Vangelo di Luca, capitolo 5. Allora, vogliamo cominciare a leggere in versetto 33. Allora, essi gli dissero, perché i discepoli di Giovanni e anche quelli dei farisei digiunano spesso e fanno preghiere, mentre i tuoi mangiano e bevono? Ed egli disse a loro, potete voi fare digiunare intimi amici dello sposo mentre lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà tolto, e allora in quei giorni digiuneranno. Inoltre disse a loro una parabola. Nessuno cuce un pezzo in un vestito nuovo sopra un vestito vecchio, altrimenti si trova con il nuovo strappato, e il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio. E nessuno mette vino nuovo in altri vecchi, altrimenti il vino nuovo rompe gli altri, ed esso si spande e gli altri vanno perduti. Ma bisogna mettere il vino nuovo in altri nuovi, così tutti due si conservano. Nessuno poi, avendo bevuto del vino vecchio, ne vuole subito del nuovo, perché egli dice, il vecchio è migliore. Vogliamo pregare. Alleluia, Signore, di nuovo questa mattina voglio esaminare questa festa a cui Tu partecipavi. E Signore, e prego per ognuno di noi, Signore, che veramente possiamo concentrarci su di Te in questo momento, sulla Tua parola, e che possiamo esaminare la nostra vita questa mattina, Signore, se siamo oltre i vecchi o oltre i nuovi. E vogliamo essere questa mattina oltre i nuovi, Signore. Vogliamo essere vasi pronti a ricevere il nuovo vino, Signore. Vogliamo essere vasi pronti di essere usati da Te. Parlaci, Signore. Signore, liberaci da ogni distrazione questa mattina. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi vediamo che qui Gesù è ancora a questa festa, anche dopo la chiamata. Questa è la stessa festa di cui abbiamo parlato domenica scorsa. Gesù ha chiamato Levi a seguirlo, e quindi Levi ha chiamato tutti i suoi amici per far festa. Lui era convertito, aveva la gioia della salvezza, e lui ha detto, voglio chiamare tutti i miei amici, così loro possono sentire Gesù parlare. Possono sentire questo uomo, come la donna samaritana in Giovanni 4, che quando ha sentito parlare Gesù al pozzo, cosa ha fatto? Ha corso nel villaggio e ha detto, dovete sentirlo. Dovete sentirlo anche voi. Come parla questo Gesù? Come è diverso? Anche io sono cresciuto in un paese cristiano, per modo di dire, gli Stati Uniti, come l'Italia. Eppure, fino a 19 anni, il Gesù che io avevo percepito dalle chiese era un Gesù ben diverso di quello che io ho trovato nella Bibbia. Ben diverso. E mi ricordo la prima volta, quando ho 19 anni, ho cominciato a leggere i Vangeli, anche con i miei amici drogati. Ho detto, dovete leggere i Vangeli, dovete leggere le parole di Gesù. Non è quello che noi pensiamo. Non è il Gesù che ci è stato presentato dalla religione organizzata, ma è un Gesù radicale, diverso. Un Gesù che ci porta la gioia. E anche Levi ha portato i suoi amici, c'era questa festa, e vediamo che i scribi e i farisei erano anche arrivati a questa festa, no? Loro erano le spie, la polizia della giustizia. E sembrerà strano, ma il loro compito era di seguire Gesù e i discepoli e vedere tutto quello che facevano. E io sono stato in Pakistan durante, come missionario, e la prima volta che ero lì era durante il mese di Ramadan. E in Pakistan e quasi tutti i paesi musulmani, loro hanno la polizia religiosa, se potete credere. A parte la polizia normale, che dirige il traffico, che arresta il criminale, hanno la polizia religiosa. E mi ricordo un giorno noi eravamo nella YMCA, che sarebbe una cosa cristiana, è tipo un albergo e un ristorante lì, un hostel per missionari, per cristiani che vanno lì a Karachi nel Pakistan. Eravamo lì durante il mese di Ramadan a mangiare in questo ristorante. All'improvviso entrano due uomini con bastoni lunghi così, un metro, tipo il bacchetto della scopa, diciamo.
E loro corrono verso questi due uomini che erano seduti anche vicino a noi e cominciano a bastonarli nel ristorante, perché erano due musulmani che stavano rompendo il digiuno di Ramadan. Loro erano entrati di nascosto in questo ristorante cristiano per mangiare, e questi qui gli hanno dato santa ragione. E in un certo senso i farisei e i scribi, era questo, loro credevano questo era il loro compito, di controllare Gesù. Cosa fanno? E la prima critica, i farisei e i scribi sono sempre critiche, non hanno mai niente buono da dire, è che Gesù mangiava e beveva con i pubblicani e i peccatori. Abbiamo parlato domenica scorsa che Gesù è l'amico dei peccatori, meno male, è mio amico. Io ero un bevone, io ero un fornicatore e tante altre cose, e Gesù un giorno è venuto alla mia festa e ha avuto pietà sulla mia anima. E anche qui Gesù è stato criticato perché lui frequentava persone di poca buona reputazione. E vediamo che loro continuano, in versetto 33, a criticare Gesù e i suoi discepoli. Allora, essi gli dissero, i scribi e i farisei, perché i discepoli di Giovanni, anche quelli dei farisei, digiunano spesso e fanno preghiere, mentre i tuoi mangiano e bevono? No, il loro compito era sempre di guardare gli altri, di controllare quello che fanno gli altri. Ma Alice, perché non è venuta la preghiera? Ma quello perché non aveva fatto così? Dio non ci ha dato questo compito, fratelli, di essere pulizia dei nostri fratelli. Ma loro credevano che questo era il loro compito. Secondo me, questi farisei e scribi non erano invitati alla festa, erano gelosi. Magari da fuori, ma come noi digiuniamo, i discepoli di Giovanni digiunano e i tuoi discepoli fanno festa. Non è giusto. Questa non è la nostra religione, di aver gioia. E mi ricordo nel gruppo dove eravamo prima, questa missione, c'era il nonismo. Voi sapete il nonismo, no? Quando entrano i cadet, i nuovi arruolati nell'esercito, noi soldati più grandi li devono fare passare la gavetta, no? Tutto quello che ho passato io lo deve passare te. E anche lì, in questo posto, c'era il nonismo. Io sono tuo responsabile e io ti dico quello che tu devi fare, e se tu non lo devi fare tu sei ribelle, perché io l'ho passato e anche tu lo devi passare. Secondo me questo era l'atteggiamento anche dei farisei e scribi. Come io non ho gioia e come io non ho felicità con Dio, neanche tu devi averlo. E nel Vangelo di Matteo, capitolo 6, girate lì un secondo, vediamo che la religione per i farisei era una cosa ben diversa dal cristianesimo. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 16, Gesù sta dando un insegnamento a noi, i suoi discepoli, riguardo al digiuno. Ora, quando digiunate, non siate mesti di aspetto come ipocriti, perché essi si sfigurano la faccia per mostrare ai uomini che digiunano. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, per non mostrare ai uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa pubblicamente. Quindi qui Gesù, riprendendo i farisei, dice loro fanno tutto questo per far vedere gli altri. Loro digiunavano e pregavano per far vedere gli uomini. Ma Gesù ci insegna che il vero spirituale, chi è veramente pieno di Spirito Santo, lo fa a Dio. Lo fa di nascosto. O se scopre che sta digiunando, sminuisce il fatto che fa qualcosa, no? Come Paolo e Sila, quando il Signore li ha usato per guarire le persone, cosa volevano fare la gente? Volevano adorarli. Volevano innalzarli, e cosa hanno fatto loro? Hanno strappato i vesti, perché per loro era una bestemmia che un uomo doveva essere glorificato. E Gesù disse, i farisei e i scribi, la loro religione è triste. Loro fanno questa faccia lunga, loro fanno tutto questo rituale, loro credono che questo è spirituale, che fa piacere a Dio. Ma sapete una cosa, carissimi? Dio ci ha creato per essere gioiosi. Io non so il cristianesimo che avete voi, ma la mia è gioiosa. Io ogni mattina mi sveglio e dico: Signore, ti ringrazio che sono tuo figliolo. Il mio cammino giornaliero è gioioso con Gesù, è una gioia. Noi prendevamo sempre in giro Enzo perché lui ogni volta che dava la testimonianza dicevo: è una gioia di essere qui con voi. Ma è una gioia, si può anche dire. È una gioia di essere un credente, è una gioia di conoscere il Signore. E se tu non hai gioia nel tuo cammino col Signore, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va nella tua vita. Anche i farisei: perché i tuoi discepoli bevono, mangiano, fanno festa, hanno gioia? Devono essere tristi come noi, devono digiunare come noi. Non è giusto. Invece di dire: noi stiamo sbagliando, vogliamo anche noi questa gioia, come possiamo ottenerlo? Siamo gioiosi quando il Signore benedice altri. Magari il Signore dà a qualcun altro una macchina bella, una casa nuova. Siamo gioiosi o siamo gelosi? I farisei erano gelosi perché loro non avevano gioia. La loro religione era morta, era sterile. E come non siamo gioiosi, anche i tuoi discepoli devono essere gioiosi. Cosa è questa nuova cosa? Gioia nella religione? Alcuni mesi fa è venuto qui una domenica una signora che abita lì a Cairano, vicino a noi. Sua figlia va nella stessa classe di Abigail, io e Silvana l'abbiamo parlato diverse volte del Signore, lei e suo marito. E alcuni mesi fa lei è venuta qui in chiesa. E sapete che cosa ha colpito lei? Non è stata la mia predica. Non è stata la bravura di Vincenzo a suonare la tastiera. Sapete cosa ha colpito lei? Quanta gioia voi avete. Lei dice: quando io vado nella mia chiesa è tutto buio, è tutto triste, tutti questi canti che si fa, ma voi avete gioia. Lei ha detto: mi veniva da piangere. Lei ha detto: io sentivo così questa pace dentro col capannone. Che cosa mi accadeva? E abbiamo detto: la presenza di Dio. Perché dove c'è la presenza di Dio c'è gioia. C'è gioia. E anche qui questi farisei non sopportavano il fatto che avevano gioia. I religiosi digiunavano per essere visti dai uomini, ma i spirituali si digiunano per essere visti da Dio. In versetto 34: ed egli disse a loro: potete fare voi digiunare gli intimi amici dello sposo mentre lo sposo è con loro, ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà tolto e allora in quei giorni digiuneranno. Quali erano i momenti che veniva tolto lo sposo? La morte di Gesù Cristo, no? Quindi Gesù ha detto: io sono con loro in questo momento. Perché vicino a Gesù c'è la gioia. Quando Gesù è vicino c'è gioia, c'è festa. Questo è il mio cristianesimo, non so come la vostra. C'è gioia nel Signore. La gioia del Signore è la vostra forza. Tante volte noi permettiamo al nemico di ingombrare la nostra mente con tanti pensieri, tante bugie, tante menzogne. E abbiamo perso la gioia della salvezza. Cos'è la gioia della salvezza? La gioia del Signore. Secondo me, quello che io credo, è il fatto che domani questo capannone può crollare, la mia casa può cadere, tutta l'Italia può essere spazzato via in un attimo, ma la mia salvezza nessuno la può toccare. Io posso perdere tutto, ma la mia relazione che io con Dio nessuno me la può togliere. La gioia della salvezza, la gioia ogni giorno di sapere che la mia anima è sicura nelle mani di Dio. Che Dio, Dio onnipotente è mio babbo. Dio è mio papà. E Dio oggi mi sta guardando. Dio mi sta proteggendo. Dio mi sta guidando. Dio mi sta benedicendo. Fratelli, noi ogni mattina della giornata dovremmo essere pieni di ringraziamento. E tu dici: ma tu non sai la mia vita. Ma farlo per fede. E forse la tua vita cambierà. Quando Gesù è presente è una celebrazione. E se tu hai perso la gioia nel tuo cammino col Signore è perché ti sei allontanato da Gesù. Questa è la realtà. Perché vicino a Gesù c'è festa. Gesù ha detto, verrà il tempo quando io non ci sarò e sarà un tempo di lutto. E quando Gesù è presente c'è gioia, c'è celebrazione. Quando non stiamo camminando mano a mano col Signore, allora siamo farisei, siamo religiosi e cominciamo a guardare tutti gli altri, ma perché loro hanno gioia? E io non ho gioia, non è giusto che loro hanno gioia, io non voglio che hanno gioia perché io non ce l'ho. Questi sono i farisei scribi. E Gesù racconta queste parabole per far capire che quello che lui sta per fare, dando sua vita in sacrificio, è una nuova cosa. Voi avete avuto la vostra religione ebraica di tristezza, di apparenza, ma io sto per portare una cosa completamente nuova. In versetto 36, inoltre, disse a loro in parabola, nessuno cuce un pezzo di un vestito nuovo sopra un vestito vecchio, altrimenti si trova con il nuovo strappato e il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio. Cosa voleva dire Gesù con questo fatto? È vero, io quando ero ragazzo giocavo football americano, un po' come rugby, e strappavo sempre i miei jeans, no? E mia mamma poi cuscivo dei intoppi, si dice? Toppe. Mettevo questi toppe sopra. E come ha detto Gesù, quel pezzo nuovo era più forte del vecchio. E quindi dopo un po' di giocare di nuovo, quel pezzo vicino dove era cucito il nuovo e quel jeans vecchio si strappava. Perché quello nuovo era più forte, era più resistente e il vecchio non potevo tenerla. Quello che Gesù voleva insegnare in questo, Gesù voleva dire, io non sono venuto per mettere un pezzo nuovo sulla vostra vecchia religione che è da scartare. Io non sono venuto a mettere un pezzo nuovo sulla tua vecchia religione, cari italiani. Io sono venuto per darvi una veste nuova, lavata nel mio sangue. Una cosa completamente nuova, quel vecchio veste è da scartare. Come in Isaia capitolo 64, versetto 6. Tutta la vostra giustizia, dice l'Eterno, cosa sono? Stracce sporche. Gesù dice, io non sono venuto per mettere un pezzo di stoffa nuovo sulle vostre stracce sporche e luridi, ma io sono venuto per darvi un veste nuovo. Io sono venuto per trasformare la tua vita. E trasformare il tuo cammino da una vecchia religione di rituale, morti, vuoti, di un cammino di gioia con me. E purtroppo io vedo che molti evangelici, noi siamo in una chiesa evangelica, tante volte, cioè quasi tutti voi uscite dal cattolicesimo, giusto? E io ho visto tante volte che noi ci convertiamo al Signore, siamo nati di nuovo, però in un certo senso vogliamo mettere il cristianesimo attaccato al vecchio modello. Vogliamo mettere un pezzo nuovo sul nostro vecchio cattolicesimo, no? Un sistema di opere, di regole, di rituale. Ma non è così, fratelli. Gesù è venuto per fare una cosa completamente nuova, una cosa radicale. E purtroppo in molte chiese evangeliche, non, sinceramente, non c'è tanta differenza fra la Chiesa Cattolica. Ci sono solo i rituali pentecostali che hanno cambiato i rituali cattolici. Forse non siete d'accordo, ma questo è il mio parere. C'è molto del cattolicesimo nella Chiesa Evangelica in Italia. Ma secondo me non è questo quello che Dio vuole. Dio vuole una cosa completamente nuova. Una cosa completamente diversa. Gesù non è venuto nella nostra vita per migliorare l'uomo vecchio, ma l'uomo vecchio Dio ha giudicato. Il tuo uomo vecchio, Craig, deve morire. Non sono venuto per mettere un pezzo nuovo sul tuo vecchio uomo, ma sono venuto per fare una cosa nuova. In Apocalisse capitolo 7 versetto 14 parlando della grande moltitudine che esce dalla tribolazione, possiamo anche leggerlo. Apocalisse 7, versetto 14. Versetto 13. Giovanni qui sta avendo questa visione celeste. Poi uno degli anziani si rivolse a me dicendo: chi sono costoro che sono coperti di bianche vesti e da dove sono venuti? Ed egli disse: Signore mio, tu lo sai. Egli allora mi disse: costoro sono quelli che sono venuti dalla grande prigione, per mettere un pezzo nuovo sulla nostra vecchio uomo. Gesù è venuto per fare una cosa rivoluzionaria. La morte del vecchio uomo, una nuova creatura in Cristo Gesù. Io sono venuto per darvi un veste non che voi avete fatto con le vostre opere religiose, preghiere, digiuno e pellegrinaggi, eccetera, eccetera. Ma io sono venuto per darvi un veste che l'ho fatto io. E ho lavato io con il mio prezioso sangue. E tu l'unica cosa che devi fare e indossarlo per fede. E lui a questa festa, tornando in Luca 5, dicevo questo in pratica ai farisei: io non sono venuto qua per aggiustare quello che voi avete, io sono venuto per fare una cosa completamente nuova, una cosa completamente nuova. E poi in versetto 37 parla dei altri. Qui viviamo in una zona molto conosciuta per il prosecco, no? Quindi, un po' di ombra. E nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo rompe gli otri, ed esso si spande e gli otri vanno perduti. Ma bisogna mettere il vino nuovo in otri nuovi, così tutti e due si conservano. E quindi un'altra parabola, un'altra similitudine, che Gesù confronta il vecchio con il nuovo. E io voglio che ognuno di noi, anche questa mattina, ci chiediamo: Signore, io sono un altro vecchio o sono un altro nuovo? Anche i farisei avevano la vecchia religione, qui c'erano i discepoli di Gesù, e Gesù dice: questa cosa nuova non puoi mettere col vecchio dentro. Tu non puoi mischiare legge e grazia, perché uno rovinerà l'altra. È una cosa nuova. Per questo nuovo patto, per questo nuovo vino che io sto per dare, ci vuole anche altri nuovi. E anche quando stavo pregando e preparando il messaggio, un po' mi chiedevo: qual è la differenza fra altri vecchi e quelli nuovi? Gli altri vecchi, nei tempi antichi, loro prendevano questi altri che erano sacche di pelle di animale, loro versavano il vino nuovo dentro e il vino fermentava, il vino cresceva, e come gli altri nuovi erano elastici, flessibili, si gonfiavano. E quindi un altro nuovo è elastico, può crescere, ha la capacità di crescere, di muoversi, di diventare qualcosa più grande, più nuova. Ma le altre vecchi, sono già stati allargati. Avete mai visto il cuoio vecchio com'è? È dura. Non è flessibile, non è elastico, è rigido. Ormai è stato già allargato alla sua massima capienza. E quindi se tu metti vino nuovo nei altri vecchi, scoppierà. Gli altri vecchi non sono capaci di muovere, non sono in grado di cambiare. E noi possiamo anche essere buoni membri della Chiesa Evangelica di Montebellone e essere altri vecchi, che non siamo capaci più di ricevere niente da nessuno. E anche gli altri vecchi erano così. Magari nei vecchi tempi, nel primo amore, erano capaci di essere allargati. Ma ormai sono rigidi, sono induriti e non sono più capaci di ricevere qualcosa di nuovo. Gli altri vecchi erano incapaci di crescere, e anche credenti che sono diventati altri vecchi sono così, non crescono mai, non sono capaci di ricevere, non hanno un spirito ammaestrabile. Sono resistente al cambiamento. No, ma nella mia vecchia chiesa abbiamo fatto così per 40 anni. Allora torni nella tua vecchia chiesa, perché qui il Signore sta facendo una cosa nuova. Le altre vecchie non sono capaci di crescere, non sono capaci di allargarsi, di avere anche una visione più ampia. No, ma abbiamo sempre fatto così nella mia chiesa in America. E quello è il modo santo e sacro per fare le cose. Invece gli altri nuovi sono elastici, sono capaci di crescere, sono capaci di ricevere, sono capaci di cambiare. E io vi dico del cuore, fratelli, anche qui in questa chiesa abbiamo persone nuove che si sono convertite al Signore. In questa comunità abbiamo altri che vengono da altre realtà, molti di voi venite da altre realtà, alcuni per trasloco, per vari motivi, che noi sapete voi. E io ho visto, ho sperimentato molto questo. Cioè, chi si converte nella nostra comunità è un'altra nuova. È come una pagina bianca. E come il Signore mi dà questa pagina bianca, Craig scrive sopra questa pagina. E io vedo quelli che si sono convertiti in chiesa, sono come spugne, assorbono la parola, crescono, vanno avanti nel Signore. E non dico che chi è venuto da un'altra realtà non è così. Perché io vedo anche altri fratelli che vengono da altre realtà e anche loro stanno crescendo e stanno ricevendo benedizione. Quindi non dico che siete venuti da altre chiese, siete altri vecchi. Però altri, vedo che non vanno avanti. Non vanno avanti. Perché? Secondo me anche perché vengono in questa comunità con tanta arroganza e presunzione. Non sono capaci di ricevere, perché questa parola non è la parola di Craig Quam, questa è la parola di Dio. E la parola di Dio va onorata. Gli altri vecchi invece non sono capaci di ricevere niente, sono rigidi, morti, sterili. E poi Gesù finisce con l'ultimo parabolo in versetto 39. Nessuno poi, avendo bevuto del vino vecchio, ne vuole subito del nuovo, perché egli dice: il vecchio è migliore. Quindi abbiamo esaminato un po' gli altri vecchi, gli altri nuovi. Adesso vogliamo esaminare per un secondo il vino nuovo e il vino vecchio. Quindi pensate un po'. Qual è una caratteristica del vino nuovo? Si sta fermentando, no? È frizzante, è viva. Tu vedi movimento nel vino nuovo. Sta cambiando, è una transizione di cambio. La fermentazione è attiva, è una cosa che si muove, che si dà da fare in un certo senso. È frizzante, c'è il segno di vita. E con la fermentazione, con i bollicini, cosa fa? Cresce, aumenta, pieno di vita, di zelo, di gioia. No, il nuovo vino è sempre una figura della gioia. Gesù, qual era il primo miracolo? Che per me è un po' strano, perché la Bibbia dà tanti avvertimenti riguardo l'alcol. Eppure per primo miracolo, cosa ha fatto il Signore? Ha fatto l'ombra. Ma come, Signore? Perché? Perché anche questo era un segno profetico che Gesù, Dio, voleva comunicare. Questa cosa nuova sarà una cosa gioiosa, una festa. Questa nuova religione non sarà triste facce di digiuni, di rituale nelle poste tenebre. Questa nuova cosa sarà gioiosa, bella, una festa. Camminare con Gesù è una festa. E se per noi non è così per te, forse non stai camminando con Gesù. Forse sei in lutto perché il Signore non c'è nella tua vita. Invece il vecchio vino, tutte quelle cose che l'abbiamo nominato, la fermentazione è finita. Non ci sono bollicini, non c'è movimento, non c'è segno di vita, non c'è crescita. Non c'è zelo, non c'è gioia. Nel Vangelo di Marco, capitolo 14, versetto 23, E mentre si mangiavano, Gesù prese del pane e dopo averlo benedetto, lo spezzò e diede a loro dicendo, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede a loro e tutti ne bevero. Quindi disse a loro, questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti. In verità vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Abbiamo appena preso la Santa Cena l'altro giorno. Gesù disse, questa è una cosa nuova che io sto per fare, una cosa vivente, una cosa reale. L'ultimo versetto in 2 Corinzi capitolo 3, anche l'Apostolo Paolo fa un confronto fra il vecchio patto e quello nuovo. In 2 Corinzi capitolo 3, versetto 2. Voi siete la nostra lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini, essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo, che è risultato del nostro ministero, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, e non su tavole di pietra, ma su tavole di un cuore di carne. E or questa fiducia noi abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio. Quindi Paolo fa questo confronto fra la legge e fra il nuovo patto. La legge su che cosa era scritto? Abbiamo appena letto. Sulle pietre. La pietra ha vita? Ha qualcosa da dare? La pietra è morta. La legge era scritta sulla pietra, che era senza vita, era una cosa che non potevo... La legge era una cosa che dicevo, uomo, questo è il mio standard, questa è la mia santità, vediamo se siete capaci. La legge in un certo senso è come il Grand Canyon, voi tutti conoscete il Grand Canyon, no? Negli Stati Uniti d'America, il Grand Canyon. E come Dio ci mette all'orlo del precipizio del Grand Canyon e dice, voi siete qui e io sono di là. Questa è la differenza fra la mia giustizia, la mia santità e la vostra. La religione cosa ci insegna? Tu puoi fare piccoli salti, no? Fai le tue preghiere, fai i digiuni, fai pellegrinaggi, fai le buone opere, vai in chiesa, vai a confessare, vai a fare questo, vai a fare quello. Fai questi piccoli salti e un giorno sarà abbastanza per renderti giusto davanti a Dio. Questa è la religione ci insegna. Con piccoli salti potete arrivare a Dio, potete arrivare alla santità di Dio. Ma la legge di Dio cosa dice? La legge di Dio dice all'uomo, guarda che fra te e fra la santità di Dio c'è il Grand Canyon. Prova a fare un salto piccolo nel Grand Canyon. Dove arrivi? In fondo alla gola. Arrivi alla morte. Però Dio dice, vedi questo espanso che tu non puoi arrivare. Questa è la legge di Dio. La legge di Dio dice, Craig, tu non puoi arrivare mai. È impossibile per te in un salto di superare il Grand Canyon. Però io nella mia misericordia, nel mio amore, ho fatto un ponte. E questo ponte è la croce di Gesù Cristo. E se tu avrai fiducia in Lui, tu puoi camminare su quella croce e puoi arrivare nel mio regno. Questo è un nuovo patto. Non è aggiungere o migliorare, aggiustare il vecchio, scartare il vecchio e per fede ricevere il nuovo. Vogliamo alzarci in piedi?